Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ma finalmente possiamo dire anche nel 2021 buongiorno dottore, vero Francesca?
Ma che bello, ci è mancato tantissimo. Io e Arianna abbiamo fatto il conto dei giorni, meno 10, meno 9.
Ecco, lei poi è un'esperta del conto alla rovescia e ci siamo, vero?
E ci siamo. Buongiorno e buon anno a voi
e buon anno
a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie. Nostro dottor Pizzinini, specialista in scienza dell'alimentazione, lo ricordiamo sempre che poi si trova anche all'ambulanza Policura di Via Solteri a Trento, perché noi lo vorremmo sempre H24 per noi, però ha anche da lavorare.
Insomma, nella vita c'è anche questo. Allora, di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di digiuno intermittente. Ricordiamo anche i nostri radioascoltatori che possono intervenire quando vogliono.
Certamente, perché abbiamo a disposizione come sempre lo 0461 39 11 86 e poi per SMS e WhatsApp 366 12 61 0. 60.
Allora, dottor Pizzinini, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Che cosa si intende quando si parla di digiuno?
Allora, intanto digiuno sarebbe una semplice sospensione dell'alimentazione, quindi noi tra un pasto e l'altro banalmente si può dire che stiamo digiunando. In realtà poi il concetto del digiuno implica una sospensione dell'alimentazione un pochino più protratta. Dobbiamo ricordarci che noi, come tutti gli animali, probabilmente nel corso della nostra storia siamo stati soggetti più di una volta ad un periodo di digiuno, quindi qualche volta, soprattutto in passato, si temeva questa parola, il digiuno. I nutrizionisti, mi ricordo che 15-20 anni fa raccomandavano di non sospendere mai l'alimentazione, che ci sono i crolli di glicemia. Oggi invece in realtà ci siamo resi conto che è una cosa tutto sommato assolutamente fisiologica, cioè quindi chissà quante volte anche noi come gli animali ci siamo trovati in una condizione di non avere la disponibilità di cibo, magari dei periodi anche così abbastanza lunghi.
Anche perché poi lo ricordiamo, insomma, visto che giustamente no, poi parlava anche di probabilmente anche di tradizioni che ci portiamo avanti da molto tempo, quello appunto del digiuno. Guardando un po' più in generale, possiamo trovarlo anche nelle religioni, per esempio come il Ramadan.
Sì, certo, ecco, soprattutto in passato il digiuno è sempre stato interpretato come un momento di purificazione. Quindi anche si dice che Mosè, prima di ricevere le famose leggi, cioè le tavole delle leggi, abbia digiunato per 40 giorni. Gesù si dice che prima di iniziare la sua vita pubblica abbia digiunato appunto per un lungo periodo. Nella religione cristiana i giorni di digiuno sono tanti nell'arco di un anno, soprattutto erano tanti, diciamo, nell'arco di un anno, e hanno sempre avuto una valenza proprio di purificazione. Così vale anche per il buddismo. Il Ramadan, ecco, interpreta il digiuno con questa sospensione dall'alba, cioè dal tramonto. Dall'alba al tramonto noi non dobbiamo né mangiare né bere. Questa, se vogliamo, è un impegno un attimino più così consistente, perché soprattutto d'estate, con il caldo, sospendere il bere potrebbe essere, se vogliamo, più pericoloso tra virgolette rispetto al fatto di sospendere l'alimentazione. Quindi la sospensione dell'alimentazione, tutto sommato, abbiamo visto che grandi rischi non ne comporta.
Ecco, quando parliamo però di digiuno intermittente, che cos'è?
Ecco, in questo contesto il digiuno intermittente è proprio inteso in una sospensione volontaria dell'alimentazione, e nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate varie metodiche di digiuno intermittente. L'obiettivo in genere è quello di accumulare l'alimentazione in 8 ore al giorno, direi che è la modalità forse più diffusa. In 8 ore noi dobbiamo mangiare il nostro fabbisogno calorico e poi sospendere l'alimentazione nelle 16 ore successive. Quindi viene definito anche digiuno intermittente 8-16. Poi questa modalità di alimentazione può essere fatta due volte alla settimana, ad esempio. Ci sono altre modalità di digiuno intermittente, ad esempio era una dieta che era diffusa soprattutto negli atleti che facevano anche bodybuilding, che invece mangiavano tutta l'alimentazione di una giornata in un unico pasto e poi facevano una sospensione per le altre 24 ore successive. Questa non la credo una metodica efficace, perché io quando parlo di queste cose anche ai miei pazienti ricordo sempre che se noi dessimo da mangiare a un cane 3 pezzi di pane e glieli diamo tutti in una volta, questo cane chiaramente non ha il tempo di smaltire tutto questo carico energetico importante, quindi deve trasformare in grasso parte di quella quantità di cibo accumulata e dopo rimanere a digiuno per le ore successive. Quindi se noi invece distribuiamo il cibo in maniera così più programmata nel corso della giornata, abbiamo anche noi come gli animali la possibilità di smaltire un po' alla volta, quindi un pezzo a colazione, una pranzo, una cena, c'è la possibilità di smaltire, quindi di ridurre il rischio di accumulare energia. Quindi questa strategia, secondo me, di un unico pasto al giorno non è quella che paga di più. Un'altra metodica che dopo magari potremo sviluppare in maniera un attimino più completa è quella del dinner cancelling, il cancellare la cena. Questa è una metodica che potrebbe avere direi il suo interesse, proprio perché consiste nel spostare l'alimentazione nelle prime 8 ore della giornata. Quindi noi possiamo incominciare con una bella colazione, e è importante fare una bella colazione in modo da introdurre una buona quantità di energia, perché fondamentalmente ricordo sempre che potremmo dire che noi al mattino non produciamo grasso, perché chi produce grasso è il fegato lavora di notte, e quindi quel cibo che noi mangiamo, anche magari in eccesso, non andrà mai a fare le scorte di grasso, ma invece verrà utilizzato dal fegato per rifare le scorte di zuccheri, perché il fegato deve avere sempre un serbatoio di 100 grammi di glucosio a disposizione per dar da mangiare al sistema nervoso. Quindi il cibo del mattino banalmente non fa ingrassare. Poi facciamo un pranzo, ancora mangiamo una nostra buona quantità di cibo, eventualmente possiamo, ecco, chi ce la fa potrebbe sospendere l'alimentazione anche dopo queste 6 ore, in modo di riuscire a fare queste 18 ore anziché 16, perché quanto più noi riusciamo a protrarre il digiuno, tanto più diventa efficace, perché attiva tutta una serie di meccanismi anche di tipo riparatorio, quindi l'organismo aggiusta, fa, quindi in condizioni di digiuno si dedica ad un'attività così di smaltimento delle scorie, diciamo che fa un po' di pulizia in casa. In alternativa possiamo invece fare un ultimo spuntino entro le 16, e quindi poi dalle 16 fino al mattino alle 8 facciamo le nostre 16 ore di digiuno.
La nostra Francesca dice io non potrei fare, non ce la posso fare a farcela, come si diceva.
Sono
no?
turbata, devo dire, di fronte a questo.
Richiede una bella forza di volontà probabilmente.
Sì,
no?
sì.
Però o magari poi diventa un'abitudine.
Esattamente, ecco credo che il fatto di incominciare ad entrare nell'ottica di dire salto qualche pasto, magari senza fare questo digiuno così prolungato, ma magari sospendere l'alimentazione per 10 ore, direi che forse dà anche una maggiore elasticità dal punto di vista metabolico al nostro organismo, piuttosto che scandire sempre, è come dire vado con una macchina, mi metto sempre in terza e vado avanti con lo stesso ritmo. Se invece
si scala un po',
si scala la marcia, faccio lo strappettino, quindi direi che il fatto di interrompere l'alimentazione, magari ecco senza fare il digiuno così prolungato, dà una maggiore elasticità metabolica al nostro motore.
Ecco, ma il digiuno intermittente è per tutti? Cioè tutti possono farlo?
Allora, anche qui dobbiamo stare un pochino attenti perché soprattutto le persone che prendono farmaci non possono prendere in considerazione il digiuno perché potrebbe ovviamente interferire. Penso ai diabetici che prendono magari dei farmaci che regolano l'attività del pancreas e quindi sono più a rischio magari di avere dei cali di glicemia importanti. Anche le persone che ad esempio prendono antipertensivi, prendono dei diuretici, prendono così farmaci. È sempre opportuno che il digiuno lo lascino alle persone diciamo più sane. E fondamentalmente se una persona sta bene invece è una pratica direi che non comporta alcun rischio, quindi è una metodica che ogni tanto propongo e vedo che anche i miei pazienti soprattutto magari gestendolo con un po' di gradualità, quindi magari prova a fare le 10 ore di digiuno, c'è chi invece prova a farlo prova a fare allungo un po', quindi arrivare con gradualità a questa sospensione delle 16 ore è un evento che poi mi dicono non è niente di trascendentale. Si tratta un po' di abituare proprio anche il nostro organismo.
Ecco, facciamo una specie di tabella riassuntiva, rischi e benefici.
Rischi, a parte per le persone, ripeto, che usano farmaci, grandi rischi non ce ne sono. Ci sono, ecco, dei benefici che possiamo interpretare in termini di riduzione della glicemia, indubbiamente si abbassa anche la pressione. Considerate che quando noi siamo a digiuno più facilmente utilizziamo appunto questi depositi di zuccheri che trattengono anche una tripla quantità di acqua, quindi potremmo verificare al mattino del digiuno, diciamo al momento del completamento del digiuno delle 16 ore, potremmo riscontrare anche una perdita di peso, che è una perdita di peso relativa alla perdita di liquidi essenzialmente, perché ricordo sempre che noi per perdere un chilo di grasso impieghiamo 7 giorni, ma per accumulare un chilo di grasso quanto ci vuole?
8 minuti.
Chi offre di più?
No, lo so, immagino un po' di più un chilo di grasso, non lo
quanto
so.
Quanto ci impieghiamo a mettere un chilo di grasso?
Ma sai che non ne ho idea, sinceramente.
Allora vi do una notizia confortante, noi facciamo più fatica ad ingrassare che ad dimagrire.
Pensavo anch'io questo, effettivamente, non è così facile ingrassare.
Nel senso che quando parliamo dobbiamo sempre tenere distinto il peso dal grasso, perché per perdere un chilo di grasso dobbiamo fare un deficit calorico di circa 7000 calorie, ma per costruire un chilo di grasso dovremmo mangiarne almeno 15000, quindi è un po' come dire per fare una casa impiego 6 mesi, a buttarla giù mi bastano 6 giorni, se mi ingessano la gamba il muscolo si squaglia nel giro di un mese, se devo fare massa muscolare impiego magari anche 2 o 3 mesi di palestra con questi stimoli crescenti, quindi non dobbiamo confondere quello che è la perdita di peso con la perdita di grasso. Il digiuno intermittente fatto in questi termini, se il giorno dopo mi dà una perdita di peso di un chilo, è essenzialmente relativo
liquido,
ai liquidi,
insomma, sì, certo. non vero e proprio grasso,
quindi no. Niente, voto 6 meno.
Ma
preso,
io ero assolutamente impreparata oggi, lo confesso, però mi fa piacere
con una risposta di 8 minuti direi che sei più vicino al 4 che al 6.
Vabbè, volevo essere un po' generosa con me stessa.
Ma un chilo di grasso è tanta roba, non è poco.
Però in 8 minuti sai quante cose riesci a mangiare volendo.
Sì, però forse prima diventano zuccheri, cioè abbiamo capito che insomma è un po' lunga la strada. Va bene, noi ci fermiamo qualche minuto come sempre, ci ritroviamo tra poco come sempre a parlare di digiuno intermittente. Pronti quindi per riprendere la puntata di oggi di Buongiorno Dottore insieme al dottor Michele Pizzinini, qui presente nei nostri studi di Trento. Stiamo parlando di digiuno intermittente e la nostra amica Pina scrive: è una puntata molto interessante e porto la mia testimonianza sul digiuno intermittente che pratico abitualmente. Dice: i benefici sono evidenti e straordinari, ormai non faccio più fatica perché il mio stomaco si è abituato e il mio corpo è decisamente più felice. Poi fa una domanda un po' particolare, però chi lo sa. Dice: il dottore sa confermare se c'è uno studio scientifico che avvalla l'associazione del digiuno con l'arrivo della luna piena per acquisire ancora più fortemente la sua influenza?
Oh, che belle le domande della Pina!
Sì, perché lei ci ha anche segnalato che oggi ci sarà una bellissima luna piena e quindi io non lo so. Dottore,
luna piena oggi?
Oggi, questa notte.
La nostra Pina è sempre sul pezzo queste cose.
Uno studio scientifico, allora. Quindi insomma effettivamente non lo so.
Onestamente no, non so niente di luna.
La luna piena no.
Solo qualche luna di qualche
persona.
Di qualche persona. il rapporto tra digiuno e luna, mi spiace, ma non è escluso che ci sia magari qualche correlazione, perché noi siamo in piena sintonia con la natura, non per niente i contadini rispettano tutta una serie di cose, sanno che devono seminare in determinati periodi, dicevano anche i barbieri che è importante tagliare i capelli nel momento giusto della luna. Potrebbe starci anche questo discorso, perché gli animali, quando c'è luna piena, probabilmente stanno più nascosti e quindi il rischio di essere visti poteva essere maggiore, e quindi più a rischio di essere cacciati, e quindi il digiuno in questo contesto potrebbe avere un'influenza diversa rispetto alla luna nuova, cioè... La sua logica ci potrebbe stare,
certo.
Non lo so, sinceramente questo mi coglie impreparato.
Però forse da qualche parte nel nostro mondo qualcuno ha fatto uno studio di quelli che piacciono tanto alla nostra Francesca su questa correlazione, però al momento...
Indagherò allora, vediamo insomma di trovare
Che tu di luna ne sai qualcosa.
Io ne so qualcosa di luna. Allora, dottor Fizzinini, proseguiamo, entriamo nel dettaglio del digiuno intermittente. In che modo possiamo farlo allora?
Allora, l'obiettivo è quello di accumulare appunto il consumo del cibo nelle 8 ore in pratica. Tante persone si trovano meglio a saltare la colazione e quindi alla sera mangiano, poi mi dicono non ho nessuna difficoltà a arrivare a mezzogiorno. Direi che forse è una pratica abbastanza diffusa anche in Italia, perché il più del 15% della popolazione non fa la colazione e quindi si trovano così al mattino non mangiare niente, pranzano e cenano di conseguenza. Diciamo che la distribuzione dei nutrienti in questo contesto è meno importante. Quello che consiglio di fare io invece è quello di saltare la cena, perché la cena è un pasto decisamente più, dal punto di vista metabolico, più importante, perché controllando i valori di glicemia notturno, come ho sempre spiegato anche nelle precedenti occasioni, noi blocchiamo l'attività del fegato. Quindi consiglio sempre di incominciare con una bella colazione. Noi possiamo mangiare al mattino anche abbondantemente, da dire metto il mio pane con la marmellata, il tè, il caffè, una spremuta eccetera, quindi al mattino facciamo questa bella colazione, a pranzo possiamo mangiarci un piatto di pasta o di riso, o mettere sempre cibi preferibilmente integrali che vengono assorbiti con una maggior gradualità, magari supportato anche da un piccolo secondo che può essere la bistecchina oppure le due fette d'affettato, mangiamo della bresaola, una cosa di questo tipo, la nostra bella verdura cruda condita sempre col solito cucchiaio d'olio, mettiamoci pure il frutto, e questo potrebbe essere già secondo me più che sufficiente. Qualcuno fa fatica appunto ad arrivare poi alla mattinata successiva, quindi ha la necessità entro le 4 di integrare con qualche cosa, quindi gli consiglio di prendere magari fare un tè o un caffè con 3-4 biscotti, oppure prendere non so i 2-3 crackers, il frutto dà un senso di sazietà molto transitorio e quindi tiene poco, diciamo. Quando invece mettiamo dei carboidrati, questi richiedono un tempo di digestione, quindi mi coprono meglio dalle 4 di pomeriggio in poi. Alla sera non si tratta di fare digiuno, quindi se una persona volesse fare effettivamente il digiuno, quindi non mangiare niente, questo ci può stare. Alla sera invece è possibile mangiare un qualche cosa che non preveda l'uso dei carboidrati, quindi se uno la sera si volesse mangiare un piatto di zucchine o per dire degli spinaci, fare non so, mi mangio della verdura, quello è possibile, perché il contenuto di carboidrati direi che è estremamente modesto, quindi non è un vero digiuno inteso da dire bevo soltanto, ma mangio dei cibi che siano prevalentemente appunto ricchi di fibre e che facciano più volume che altro. Se proprio uno fosse particolarmente affamato, può metterci anche 2 noci al limite, perché sono dei grassi, l'importante è non mangiare carboidrati. La condizione ideale, ottimale, sarebbe quella di bere prevalentemente, perché quando noi facciamo digiuno dobbiamo mettere più liquidi, che così noi favoriamo questo allontanamento delle scorie, e quindi meglio sarebbe, ripeto, fare questo digiuno prevalentemente di tipo idrico, per qualcuno, soprattutto nel periodo iniziale, potrebbe essere utile mangiare. Io consiglio di fare un piatto di verdura cotta o un passato di verdura dove metto soltanto delle zucchine, metto il sedano, metto il porro, lascio stare le carote, le patate e fare semplicemente un passato di verdura.
Un po' più leggero.
Così, ecco, esatto.
Io ovviamente ieri sera ho mangiato carboidrati, giusto per seguire.
Abbiamo capito che la nostra Francesca non...
No, tu non fai il testo e sei l'antitesi delle nostre raccomandazioni, sei magrissima.
Vabbè, dottor Bizzinini, ma quante volte però possiamo praticarlo il digiuno intermittente?
Allora, io consiglio sempre di partire con una volta alla settimana. Quando spiego queste cose anche ai miei pazienti, racconto che fare il digiuno è un po' come andare a fare una gita in montagna. Quindi non sono abituato, non sono allenato per fare le gite in montagna, inizio ad esempio in maggio, in giugno, allora vado una volta alla settimana, faccio magari inizio con gradualità, come vi dicevo, cerco di allungare un po' la durata dell'escursione e quindi allo stesso modo cerco di allungare un po' il tempo di digiuno, incomincio a fare magari le 12 ore, poi le 14 ore, le 16 ore di digiuno, così come possiamo programmare una passeggiata. Alla fine del mese di giugno probabilmente riesco a fare una gita dove sono sufficientemente allenato, dove riesco a fare una gita in montagna di 7-8 ore. Se io faccio tutti i mesi, in luglio e anche in agosto, la mia gita in montagna, ecco che probabilmente a settembre posso anche riuscire a fare anche la seconda gita in montagna, quindi vado due volte in settimana e l'organismo è allenato per sostenere anche due escursioni in montagna anche sufficientemente impegnative. La logica del digiuno è praticamente uguale, quindi incomincio con gradualità e quindi le prime volte cerco di prolungare il periodo di digiuno, poi lo faccio un giorno alla settimana e poi il digiuno intermittente che propongo io è quello di fare il digiuno due volte, tipo farlo il lunedì e il giovedì, una cosa di questo tipo. Potete scegliere voi il martedì e il venerdì, intervallarlo nel corso della settimana, perché in questo modo passa un periodo sufficiente per eventualmente, se l'organismo deve recuperare, nello stesso momento rimane questa memoria metabolica per cui l'organismo è già istruito su come deve comportarsi in questa condizione. Qualcuno propone anche di saltare regolarmente la cena, non lo trovo una grande strategia perché appunto anche il dinner cancelling, come si diceva prima, può essere fatto un paio di volte alla settimana, può essere una strategia di breve periodo, dopo le ferie, dopo le vacanze natalizie, per buttare giù quel paio di chili di gonfiore, di quelle sensazioni che abbiamo accumulato. Non quest'anno, però quando si mangiava magari un po' più abbondantemente, poteva essere una strategia di breve periodo, in 15 giorni cerco di rimettermi un po' in carreggiata. Se noi lo adottiamo invece come, se vogliamo, stile di vita, come la signora Pina, ecco, potrebbe essere l'occasione di dire una volta oppure due alla settimana utilizzo questo tipo di comportamento.
Ecco, e durante appunto questa dieta, possiamo chiamarla così, del digiuno intermittente, che cosa si può bere?
L'importante è bere, bere, come dicevo, voi potete bere essenzialmente tutte le bevande che non contengono degli zuccheri, va benissimo il tè, va bene il caffè, molte volte si usano queste tisane, queste magari questi infusi o tisane a base di finocchio, di melissa, di tutta una serie anche di erbe che hanno un'attività di tipo depurativo, quindi come vi dicevo il digiuno ha quasi il significato di fare pulizia in casa e quindi queste tisane possono aiutare. L'importante è non mettere assolutamente degli zuccheri, né zuccheri, né dolcificanti, eccetera, bere almeno questo paio di litri di queste bevande così depurative, chiamiamolo.
Ecco, per quanto riguarda invece l'attività sportiva, è qualcosa che va a braccetto con questa formula oppure ci sono magari dei problemi, dei rischi?
Allora, in passato c'era il timore di dire non posso fare attività fisica perché sono a digiuno, perché ho un calo di zuccheri, così. In realtà questa modalità del digiuno intermittente è una modalità che utilizzano anche gli sportivi, perché quando noi pratichiamo il digiuno, cambiamo proprio l'assetto degli ormoni, quindi cala drasticamente l'insulina, che è l'ormone dell'abbondanza, che è quella che fa costruire, e invece si attiva più facilmente il GH. Il GH è l'ormone della crescita, quello che fa crescere i bambini. Il GH normalmente viene prodotto di notte, una mezz'ora dopo l'addormentamento. Il nostro organismo produce il GH, quindi si dice che i bambini crescono di notte. Però in condizioni di digiuno, quando cala l'insulina, produciamo questo ormone, che è l'ormone, come vi dicevo, che fa crescere il muscolo. E nello stesso momento è l'ormone che fa sciogliere i grassi, quindi l'informazione che porta il GH, l'ormone della crescita, alle cellule adipose è quella di liberare i grassi, quindi c'è un effetto lipolitico, si dice, cioè c'è un effetto di, se vogliamo, di tipo dimagrante. Nel frattempo, ecco, crescono altri ormoni, cresce il glucagone, che è l'ormone che incarica il fegato di produrre del glucosio, e quindi il cervello non va mai in crisi, perché eventualmente chi può andare un po' in crisi sarebbe il sistema nervoso, perché gli manca il suo combustibile. Il sistema nervoso brucia sempre zucchero, però l'organismo si sa difendere da questo, e quindi in questo contesto il soggetto che pratica attività fisica, ripeto, potrebbe trarne un vantaggio, perché produce l'ormone che stimola i muscoli a diventare più forti. Quindi è una pratica che stanno utilizzando, ad esempio, anche i bodybuilders. Bodybuilders, sembra strano, perché una volta si rimpinzavano di cibo, mangiavano degli etti di pasta, eccetera, mangiavano dei chili di carne, adesso usano anche questa come strategia di controllo, diciamo, per, in parte anche del controllo del peso, ma poi anche ciclizzano, cioè usano i carboidrati in base al tipo di attività fisica che fanno. Quindi il pane, pasta, riso, eccetera, lo mangiano se fanno un determinato tipo di attività fisica, se non fanno quel tipo di attività fisica probabilmente ne riducono le quantità, e ogni tanto adottano questi periodi, appunto, di digiuno intermittente.
Ecco, questa può essere magari una pratica anche per i più piccoli, cioè in un'ottica di educazione alimentare per i bambini, oppure, visto che prima anche citava l'ormone della crescita, insomma, può avere poi invece delle conseguenze?
No, direi che questa è una pratica, se vogliamo, che direi forse più sconsigliabile per i bambini, anche perché il rischio per il bambino che non ha una sufficiente, per il bambino, per i ragazzi, che non abbia una sufficiente capacità critica, è proprio quella di interpretare questa, che, come vi dicevo, è una metodica da applicare occasionalmente, di applicarla regolarmente. Quindi il rischio poi di avere dei disturbi del comportamento alimentare. E tutti i disturbi del comportamento alimentare si può dire che sono conseguenti ad una restrizione calorica. Siccome oggi tutti quanti vogliono dimagrire, tutti hanno capito che i carboidrati fanno ingrassare, le proteine fanno dimagrire, e interpretano queste diciamo, conoscenze, se vogliamo, molto molto empiriche, in una maniera che direi è distorta, e per qualcuno potrebbe essere pericoloso. Quindi questa è una pratica che può essere utilizzata, che non comporta grandi rischi, che va bene per le persone sane, che va bene in un determinato, diciamo, anche contesto di equilibrio psicofisico. Quindi i ragazzi giovani forse direi che è una cosa che è meglio non consigliare, in pratica.
E invece rimane una pratica che poi può essere portata avanti nel tempo, oppure anche lì, come dire, fissato magari in uno, due volte a settimana, poi andiamo avanti per quanto?
Allora, può essere portata avanti anche nel tempo, qualche volta, ecco, la si usa anche nel trattamento per i tumori, ad esempio. Oh. perché quando noi mangiamo pochi zuccheri, siccome il tumore è un tessuto che si ciba proprio di glucosio, noi riducendo il glucosio circolante, allora così prendiamo il tumore per fame, possiamo dire. E quindi ho delle pazienti appunto oncologiche che in concomitanza magari con una chemioterapia fanno questo periodo di sospensione dell'alimentazione. Visto recentemente anche una signora, aveva una chemio il venerdì, quindi ha sospeso praticamente a mezzogiorno del giovedì, il venerdì non ha mangiato niente, ha fatto la terapia e ha ripreso a mangiare poi con il sabato mattina. Sono delle strategie che oggi si usano sempre più frequentemente, chiaramente però devono essere cose pilotate. Fatto il digiuno intermittente delle 16 ore, come si diceva prima, questo non comporta alcun rischio.
Guarda, un'ultima domanda velocissima, se si può, della nostra Deborah di Merano, che dice: mio marito soffre di acido urico, il digiuno va bene o non va bene?
Ma allora, l'acido urico non è legato, diciamo, ai problemi del digiuno, cioè l'acido urico è prodotto dallo smaltimento delle purine, quindi dello smaltimento così della carne piuttosto che del fruttosio, eccetera. Quindi l'importante è bere. Direi che per chi ha problemi di acido urico consiglierei di comportarsi bene, soprattutto alla sera cena piuttosto che di digiunare, però è una pratica che non gli porterebbe né vantaggi né svantaggi, direi.
Benissimo, quindi dai Deborah, speriamo di aver risposto bene alla tua domanda.
Dottor Pizzinini, è stato un piacere averla con noi, ci risentiamo mercoledì prossimo.
Certamente.
Grazie, quindi buona settimana.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!